Soundwave Radio, un caro saluto ancora da Gerardo Ferrara, Chiara Corona, insomma, sempre pronta a raccontarci le trasformazioni, le storie del Lazzaretto. Siamo in continuità dopo l'omerica narrazione di Neanche gli Dèi della quinta edizione. Era stata con noi ospite Serenella Massacci. Chiara, torniamo qui nel cortile del Lazzaretto perché ci ha raggiunto colui che l'altra parte, l'altra Vox Day di questo percorso.
Sì, eccoci qui, siamo onoratissimi di avere Davide Catinari, un amico prima di tutto, una persona che stimiamo moltissimo e una persona che nella vita ha fatto tantissimo, cosa ve lo dico, un cantante, un regista, uno scrittore, è un uomo impegnato su tanti fronti, quindi siamo ben felici che ogni anno loro scelgano noi per proporre le loro attività, che sono sempre particolari, sono sempre accattivanti, sono sempre momenti di crescita per tutti noi. Ciao Davide.
Ciao Chiara, ciao Gerardo, saluto gli ascoltatori di Soundwave Radio e... Che dire, grazie.
Benvenuto e bentornato a Lazzaretto.
Della fiducia, insomma.
Perché dentro l'altrove, un altrove dentro, insomma, perché bisogna essere costretti ancora a dire no delle voci altre, alternative, quando poi voi avete la capacità di far parlare l'autenticità, Davide?
Ti ringrazio. Beh, l'altrove è un po'... diciamo, non è molto spesso la meta, ma più il viaggio, come si dice, no? Per arrivare, perché quella che è la parte più importante, come diceva Marishan Road, non è tanto la distanza, ma il primo passo, la cosa che conta di più. Noi cerchiamo di costruire una linea di consapevolezza un po' rispetto al fatto di poter offrire, ecco, Neanche gli Dèi da un punto di vista narrativo, ecco, il Cali Music Expo da un punto di vista sonoro, diciamo, quelle che possono essere diverse interpretazioni, soprattutto cercare di stabilire un confronto che è anche una interazione con tutto quello che c'è al di fuori di noi, che in qualche modo sta anche dentro di noi, nel momento in cui riusciamo a riconoscerci in delle cose che, pur essendo geograficamente, culturalmente, ideologicamente lontane da noi, invece possono rappresentare un altro da noi. Cioè, quindi, non per essere voltariano, però io credo che sia meglio avere una pluralità di espressioni, perché venendo un po' anche, sai, dagli anni 70, in cui la coscienza sociale era forse l'aspetto più importante, l'aspetto prioritario nel fare comunità, nel mettersi insieme per creare un progetto. Ecco, questo tipo di... non voglio sembrare novecentesco, però credo che oggi ci siano degli step importanti che andrebbero recuperati. Lo dico, io non ho figli, che io sappia, però quello che mi interessa dire è che tutta questa colpevolizzazione dei giovani, in verità, trovo che sia eccessiva rispetto a quello che noi generazionalmente gli abbiamo lasciato. Poi è vero che la tecnologia, che in sé potrebbe essere neutra, non lo diventa nel momento in cui è il tuo totem, e questo forse potrebbe essere un argomento di discussione, però credo che, ecco, vada alimentata la curiosità, anche quello che manca forse.
Mi hai già detonato una serie infinita di immagini, più o meno arrivo dagli anni 70 anch'io, quindi quando pensavamo nell'inganno, forse no, sì, più inganno del secolo scorso, sì, di essere dentro un'idea comunitaria, noi eravamo in tanti, non siamo riusciti a spostare nulla. Oggi la tua capacità di intercettare gli individui che invece fanno comunità, no? Attraverso anche un pensiero filosofico letterario.
Beh sì, in verità è questo quello che gli devi dare, cioè tornando all'aspetto della narrazione, io credo che siano più importanti le cose scomode, le cose disturbanti, le cose che vengono marginalizzate per comprendere realmente, perché come dicevi tu prima, la nostra rivoluzione fatta di fantasia al potere, vietare, naufragata con Altamont, con gli anni 70, col decennio dell'io, no? Che in qualche modo da noi non è stato così, però quello che ci siamo sentiti un pochettino anche come se ci fosse un cordone sanitario, parlo anche dal punto di vista di quello che poteva essere l'espressione tangibile del fare musica, dello stare insieme, era molto difficile probabilmente prescindere da un certo taglio. Io credo che, cioè, posso dire di aver vissuto abbastanza per vedere 3-4 fasi storiche dell'evoluzione di un pensiero che purtroppo oggi mi sembra un po' radicalizzato attorno al produci, consuma, crepa, per cui non hai più uno spazio tuo di espressione che non sia filtrato da un device tecnologico, e questo probabilmente un po' ci impoverisce. È anche vero che dovremmo iniziare a, a, come dire, a, a produrre degli anticorpi rispetto a, perché io penso che mai come oggi ci possano essere mezzi fantastici per fare tutto. E naturalmente dipende dalla modalità in cui tu ti ci approcci, però il nostro lavoro, se vogliamo chiamarlo così, è quello di offrire un'alternativa, creare un'altra linea di pensiero, dare un'altra interpretazione a delle cose che in verità ci vengono proposte come univoche.
Consuma, produci, crepa. Chiara, lo sai, io sto in un percorso che chiamo, insomma, tra la crepa, no? Tra le crepe e la bellezza. Chiara, insomma, sempre stimolante avere a che fare con Davide, che voi riaccogliete all'interno del Lazzaretto. E anche da parte tua, insomma, un po' qualche riflessione, qualche spunto in merito non solo a quello che ci sta raccontando, ma in merito a questa edizione 2025, la quinta.
Sì, assolutamente. Allora, io sono sempre affascinata quando sento parlare certe persone, perché hanno la capacità di attrarre attenzione in senso positivo. Quindi quando si parla di giovani, quando si parla di ragazzi, secondo me Davide ha proprio la capacità di poter fare qualcosa, cioè di porsi nei confronti di giovani come una persona d'esperienza, ma non una persona che non lascia libero, che non propone delle alternative, che invece può essere l'esperienza, cioè può essere la persona che ci racconta quale è stata la sua vita e che la mette a disposizione di ragazzi attraverso l'esempio, ma anche attraverso la parola, perché chi sa parlare, chi sa raccontare, chi ha da dire qualcosa è una fonte per i ragazzi. Perché è vero che siamo in una società veloce, in una società dove tutti sono rapiti dal cellulare, dal computer, dalla televisione, quindi un po' anestetizzate, queste menti un po' anestetizzate, ma in realtà ha detto una cosa giusta: siamo noi che abbiamo sbagliato, noi generazione. Io ho una figlia e mi rendo conto proprio che siamo noi che dobbiamo dire loro che questi sono strumenti, e sono strumenti che noi dobbiamo usare, che loro devono usare, ma ovviamente nessuno nasce imparato, come si dice, no? E quindi persone come Davide, come Serenella, che portano avanti un discorso, un dialogo su altro, su quello che è altro, e non è la solita informazione, che è giusta la solita informazione, attenzione, ma deve essere anche arricchita dall'altra parte della medaglia. Quindi questo è quello che mi piace di quello che fanno Davide e Serenella, cioè portare un'altra voce.
Guarda, ti ringrazio moltissimo, in verità io sarà sublimazione di come dicevo appunto, di mancata paternità, non lo so, però questo fatto di approcciarsi ai giovani in maniera non dottorale, non accademica, non alla fine, ma non perché devi diventare loro complice, occhio, questo è stato un po' l'errore della classe genitoriale, no? Diciamo della mia generazione, no, semplicemente per rappresentare un'opinione che possa essere discussa, argomentata, però che possa essere autorevole dal punto di vista di quello che tu effettivamente distinto di quale di volontà vuoi trasmettere. Cioè io in passato ho fatto dei laboratori su cose tipo come scrivere una canzone, nel senso dell'utilizzo delle parole che suonano meglio di altre, di come tu puoi descrivere, puoi lavorare sulla metrica, di come puoi, ma non perché io pensassi di essere uno che c'ha la materia in pugno, semplicemente chi nasce prima sbaglia prima e certe cose forse le capisce prima rispetto al giovane, in cui se io dovessi rivedermi quando avevo 22-23 anni, la nostra poi era una generazione cresciuta col mito dell'esperienza, occhio, quindi diciamo quello un po' più grande di te, che però arrivava, che so, da Londra con i dischi di importazione, per te era l'ossigeno, non era... E quindi per quanto tu pensassi che quei 7-8 anni potessero essere una frattura insanabile, una faglia che si allagava tipo, no? Quella fra l'Islanda e tutto il resto. Ecco, in verità no, perché a me questo tipo, io ho sempre apprezzato, per esempio, io sono, diciamo, nella mia famiglia sono il fratello maggiore. Non ho avuto un fratello maggiore che mi trasmettesse queste cose, quindi in qualche modo ho dovuto fare apprendistato un po' ascoltando i fratelli maggiori degli altri, insomma, delle persone che frequentavo, dei miei amici, un po' lavorando anche con la fantasia. Infatti, se dovessi indicare una cosa, ti direi, cioè oggi direi, ragazzi, non fatevi scippare l'immaginazione. Se voi, nel caso specifico, no? Si parla di musica, se volete fare musica e raccontarla con un video, se ci sono macchine sportive, ragazze di scinte, Rolex d'oro, dico, sono status symbol da sessantenne, vi stanno scippando l'immaginario, e questo è un reato contro l'umanità, nel senso, non stiamo producendo, anche l'infantilizzazione della società, no? Il togliere il senso di responsabilità, per cui tu oggi si sta molto attenti alla sicurezza, siamo un po' portati a dare delega allo Stato padre che ti dice non mettere le dita nella presa, non fare questo. Ecco, io credo che una dose di rischio nella vita tu te la debba prendere.
Non fatevi neanche sequestrare, no? Il seme della cultura o della coltura, che hanno la stessa matrice. Insomma, sì, molti giovani, certo, oggi tornano a seminare il grano e fanno il pane di alta qualità. Mi viene in mente Giorgio Gaber. Insomma, attenzione a pensare alla cultura come la Nutella spalmata sul pane. La cultura è permalosa, insomma, si impermalosisce se tu la tratti solo per raccontare qualcosa e non perché tu sei cultura. Quanto ti senti dire che sei un portatore sano di cultura in Sardegna e non solo, no? Tra Vox Day, Dorian Gray, Cariac Expo, insomma, neanche gli dei. Che effetto ti fa oggi la parola cultura, no? Dinanzi a questo scempio della semplicità umana?
Mi sembra un po' svenduta, che è come dire che tutto quello che fa cultura, cioè io faccio sempre questo rapporto per quando parlo, quando mi chiedono ma cosa ne pensi della musica commerciale, dici ma in fondo sono degli grandi autori che... Dico, beh, guardate ragazzi, la certa musica industriale, no, posso fare un nome, non so, Jovanotti, sta alla musica come McDonald's sta al cibo, cioè è un prodotto industriale fatto con tutta una serie di secondo una serie di regole e di input che lo rendono vendibile. Ma torniamo al discorso di prima, la cultura deve essere pericolosa, se no non ti piace, se non ti porta a spingerti al di là del tuo limite, della tua comfort zone, in cui la tua conoscenza arriva da qui a qua, è chiaro che resti non sei un cittadino, sei un consumatore, è un consumatore a una vita grama, in fondo, voglio dire, siamo destinati un po' alla...
Sì, come gli animali inseriti nelle gabbie che vivono senza vedere mai un germoglio, un prato, un po' di libertà.
Ma poi quindi... il pensiero critico sono 2000 e rotti anni di filosofia, di critica della ragion pura, dell'esistenza di Dio, delle monadi, del pensiero cartesiano, ecco, non è possibile ridurre tutto, perché la semplificazione oggi è vero che è comodità, ma la comodità porta al principio della rana bollita, no? Tutto quello che è comodo, che ti vedono come comodo, ti impedisce poi di accendere i tuoi sensi, le tue percezioni, capire realmente chi hai di fronte e magari sviluppare l'empatia. Io adesso, tra un paio di giorni, faremo un incontro qui a fianco, è la cosa più difficile, proprio quando fai una interazione come questa, parlando di una che non è un'intervista, è una conversazione, è proprio riuscire a scatenare l'empatia con il tuo interlocutore, no?
Siamo nel cortile di casa, insomma.
Sì, esattamente, però lì sai, molti, anche per la mia esperienza come persona che ha suonato, ti dico, io quando sentivo che le persone non conoscevano quello di cui stavo parlando, a volte ho anche forse stato anche un po' così, un po', come si dice, un po' tagliente, però davo anche delle risposte un po', ma voglio dire, ti hanno mandato una cartella stampa, te la sei letta, ma non per dire tu non sai chi sono, assolutamente, per dire, è una forma di rispetto nei confronti di quello che fai, di quello che stanno ascoltando quelli che sono alla radio, e soprattutto anche perché se vuoi stabilire un minimo di, ecco, un dialogo che sia utile e credibile, non puoi bypassare certi passaggi che secondo me anche soprattutto nella considerazione di quello che la creazione di un, il termine prodotto mi sembra sempre un po' brutto, di una monade neanche, di qualcosa che sia puro proprio per questo motivo da maneggiare con cura, però accogliente, ecco.
Sì, un luogo del pensiero, per citare sempre il signor G. D'altra parte la cartella ci hanno abituati, che insomma è uno status quo, no? Sì, serve, certo, a chi porta una borsa in qualche modo, no? Non per capire cosa c'è dentro.
Ti dà un ruolo, una funzione.
Esattamente, ti dà una postura. Cosa accade quando arriva un progetto come il loro, no? Qui al Lazzaretto, e cosa rimane? La restanza di tutto questo, Chiara?
Allora, cosa accade quando arriva? Porta una ventata di novità, di voglia di, in questo caso con neanche gli dèi, di leggere tutto quello che passa, tutti gli autori che arrivano, apportano veramente una voglia di informazione, informazione sana, pulita, vera. Poi uno può essere d'accordo, può seguire quel principio, può anche disconoscerlo, ma l'importante è approcciarlo. Quindi quello che loro ci hanno insegnato, quello che Serenella, quando dico loro perché c'è una certa confidenza, ma Serenella e Davide ci insegnano con il loro lavoro, è proprio questo: conosciamo, poi decidiamo, ma prima affrontiamo e conosciamo. Quello che lasciano è arricchimento, che non si può dire in altro modo, perché chiunque porti una visione, un punto di vista altro, un punto di vista, una luce diversa sulla verità, sulla realtà, è arricchente. Quindi lascia, la fortuna di questo posto è che quelli che arrivano qui, che arrivano con l'idea di voler fare qualcosa di bello e di buono, lasciano ricchezza.
Davide, nel tuo luogo del pensiero, nel tuo altrove, nel tuo dentro dell'altrove, no? Tu lo sai, molte volte la mappatura è confusa,
sì,
no?
Certo.
Quindi si organizzano, si vedono tante cose, no? Tanti autori, tanti nomi, tanti contenuti. Poi da una parte tu scrivi, dall'altra parte canti, suoni, dall'altra parte, no? Ti immergi in una storia anche cinematografica, insomma. Se vuoi ne parli tu in qualche battuta. Cosa succede? E se da questo impasto poi, no, ti senti realmente ancora Davide Catinari, qualcuno che ha ancora bisogno di raccontare storie?
Sai che quello è il problema che mi pongo, la domanda che mi pongo spesso questa, perché in effetti il fatto di aver fatto altre cose, io già la seconda volta nella mia vita che mi allontano dalla musica, un po' come se mi dovessi disintossicare, no? Perché la musica effettivamente è una di quelle cose che mi ha... Io non ho avuto un modello paterno da questo punto di vista che mi abbia avallato, ecco, che mi abbia... Però devo anche dire che dopo mio padre era un ex militare, che spiega molte cose appunto di come... per cui io gli sono grato per non avermi lasciato nessuna opzione che non fosse quella di essere me stesso, no? Adesso, quando voglio dire, lui ha anche tentato di, come dire, trovarmi un lavoro normale, ma non volevo parlare di me in questo senso, perché non mi piace essere... Però quello che volevo in sintesi dire è che mi piacerebbe effettivamente fare un po' la sintesi del mio percorso artistico, è una parola ingombrante, importante, si usa un po' troppo spesso, anche se strabusa, però insomma diciamo di quello che è il mio percorso esperienziale, ecco, ok. E siccome però vivo in una terra che ha bisogno di eroi popolari, e lo dico da nativo di questa terra che mi dispiace sia così condizionata dal fatto di doversi sentire accettata, io sono di quelli che non liscia il pelo. Cioè, nel momento in cui c'è da essere caustici, dico: ragazzi, guardate che non ci dobbiamo offendere se ci dicono ma in Sardegna voi la pastorizia, queste cose, non, gente che è un po' timida, arrossisce, no? Dico, noi fuori ci raccontiamo così, per cui se dobbiamo riprenderci un po' il rispetto anche di noi stessi, dobbiamo cercare di chiamarci un po' fuori da questo fatto. Guarda, ti dico con un aneddoto: per un periodo, un paio d'anni, una trentina d'anni fa, quando si suonava molto, noi abbiamo preso, soprattutto nella zona fra la Lombardia e il Veneto, avevamo preso diverse residenze perché suonavamo soprattutto nel centro nord. Io non ho mai visto nessuno, a Milano, a Bergamo, a Verona, salire sul palco e dire una battuta in dialetto per accattivarsi il pubblico. Un sacco di volte ho visto qua in Sardegna gente che saliva sul palco, aio, e se li comprava tutti. Questa fragilità antropologica del sardo è una cosa che ancora oggi mi dispiace, perché ci sono qua tantissime teste in gamba, però sono un po' soffocate da un mare di mediocrità che è poi la cultura di regime, che deriva, se vuoi, anche dal fatto di pensare alla cultura come autarchia, cioè che io mi basto da solo. Nessuno si basta da solo, non ce la puoi fare. E quindi quando sento tutto questo, ma di qualsiasi cosa si parli, di vino, di musica, di clima, di spiagge, di letteratura, ma la Sardegna sì, ma anche il resto del mondo. Se noi dobbiamo smetterla di andare in giro col timbro doc che siamo sardi e quindi capisci, no? Ecco, credo che questo sia un fatto di crescita culturale, smettere di essere dei bambini che devono essere lisciati dalla mamma per sentire l'affetto e sentirsi accettati, e questo ci rende molto fragili. Col mestiere che faccio, quando hai lavorato anche con artisti importanti, che so, Robert Plant, Elvis Costello, David Byrne, Deep Purple, Motörhead, e vedi che la gente vuole un pezzo di loro, come è giusto che sia, perché si proiettano, e ti dicono, chissà come deve essere Tizio, e dico, guarda, tieniti il mito, non te lo voglio sfatare, perché anche lui va in bagno e non fa flan di latte, e non c'è neanche il libretto rosso di Mao, non è così. Tu pensi che sia così perché è la tua proiezione, ma nella vita reale queste cose qua non... Questo lo dico perché mi è successo a volte di lavorare, non faccio nomi, con dei gruppi, che soprattutto gruppi politicamente impegnati, che vendono quel tipo di, sai,
quella... Mi è venuto un po' di urticaria al politicamente impegnati, perdonami.
Sì, scusa, hai ragione.
Zanzare di pensiero, scusa, estemporanee, perdonami.
No, hai ragione, no, perché che magari organizzavano un concerto di questa band qua, chiaro, che tra l'altro sono ancora molto in Sardegna, per dire, ma sono come noi, loro. Poi magari capisci che fanno, organizzano uno spettacolo per conoscerli, per avere un rapporto, e quando tu devi, il tuo problema è quando loro ti dicono, abbiamo organizzato un pranzo per gli artisti, per... Tu senti che gli artisti, a te che siedono, diciamo, il filtro, ti dicono, noi non ci andiamo assolutamente, inventagli una... Ecco, e li vedi quasi piangere. Io vorrei dirgli, ragazzi, questa gente qua è vera, come un McDonald's nel deserto. Questa cosa del McDonald's, scusa, è una metafora che uso spesso perché è molto conosciuta. Ecco, a me questa, e vorrei potergli dire, guarda, smettila, cresci, apprezzali per quello che ti danno, non perché tu in qualche modo li desideri, che loro li desideri come padri, fratelli, non questo tipo di attaccamento quasi edipico, è malsano, perché continua a creare questo regime culturale in cui parla sardo, mangia sardo, bevi sardo, canta sardo, fai tutto in sardo, e dici ok, e poi ti guardi intorno e ti rendi conto che c'è un mondo che se ne fotte di te. E se tu non riesci a capire queste dinamiche qua, resterai sempre quello esotico, folcloristico, che viene preso con un po' di... capisci che vale da qua sin qua, ma non ci faresti un viaggio insieme, non metteresti su casa con una persona così, non lo so.
E d'altra parte mi verrebbe da dire che neanche gli dèi hanno una bandiera totemica e iconica sotto la quale, insomma... È certo. Facile un po' non lasciarsi soggiogare dal vento, insomma, della idea altrui, insomma, no? Del fascino altrui. Chiara, credo che neanche in Veneto, nelle tue terre, no? Quando si vada in bagno si faccia flan di latte. Chissà che qualche anno fa forse Davide Catinari lo hai ascoltato anche in concerto da ragazza da quelle parti, ma è così un pretesto simpatico per dare un saluto a modo tuo a Davide Catinari.
Beh, io che dire, a Davide posso dire grazie ogni volta che lo vedo. Continua a fare musica, continua a scrivere libri, continua a produrre arte, perché di arte si tratta, e continua a condividerla, perché questo è fondamentale per i giovani, è fondamentale per noi che abbiamo tanto bisogno di ossigeno e di avere una visione a cui aggrapparci, ma non in senso pedissequo, ma in senso di crescita. Quindi continua, perché noi siamo con te. Grazie.
Grazie a voi, grazie a te, Chiara.
No, io mi sono appuntato due cose, una detta all'inizio e una poco fa, no? Quindi mi concedo. Ci stiamo incontrando io e te per la prima volta, sì, però mi hai riportato un concerto su quello che può essere la maternità o la paternità, al di là di avere o meno un figlio o una figlia. E tu all'inizio hai detto chissà, che io non sappia, non ho figli. Sì. Poi a un certo punto hai sentito il bisogno di parlare di tuo padre, no? Dell'aspetto paterno. Sì. Io sono convinto che anche se dovesse esserci in qualche altrove, no? Dentro un altrove, un ipotetico figlio di Davide Catinari, neanche gli dèi avrebbero niente da dire.
Grazie.
Ti abbraccio. Buona fortuna.
Ciao, grazie.
Grazie.
Grazie a te.
Soundwave Radio, un abbraccio anche a Morgan Cera in cabina di regia. Out of Time, Radio Dervish, un abbraccio a tutti quanti voi, grazie.